Popla, cambia tutto improvvisamente, sono il professore Isogiorgio del lavoro. Colpo di scena, bacchetta magica e voilà. Parlando di ruoli. Allora, prima di tutto una serie di informazioni logistiche. Uno dei problemi più vivaci, mi pare di capire, è quello degli esami. Chissà come mai, uno si interroga. Allora, l'esame dovrebbe essere che a tutt'oggi uguale a quello di processi culturali. Nel senso che, no, c'è una piccola complicazione però, calma. No. Allora, siccome siamo due docenti per corso, abbiamo ovviamente due programmi lievemente diversi, anche se abbiamo adottato più o meno i libri, e perlomeno una parte dei libri in comune. E quindi ovviamente c'è da studiare l'uno e l'altro, ovviamente. E credo che faremo uno scritto comune, quindi con domande riferite a tutta la panoplia degli argomenti possibili. Dopodiché per l'esame orale andremo a chiamata, ovvero sia c'è una lista. No, lo scritto rimane quello, credo che faremo come abbiamo fatto l'altra volta, ovvero sia se si prende 18 o più si può decidere se tenerlo o far l'esame orale. Credo, no? Lo dobbiamo ponderare. Però il problema è che l'orale va fatto con chi è quello che chiama dei due docenti che stanno interrogando, nel senso che faremo sessioni comuni e a chiamata si può capitare o con me o col professor Napoli e viceversa, o con me o col professor Fornari, senza, diciamo, prenotazioni preventive. Siccome queste prenotazioni preventive sono state interpretate male dai vostri colleghi del terzo, i quali hanno capito che andavano con un docente solo e studiavano mezzo programma, c'è stato un minimo di ripensamento, e quindi invece in pratica facciamo così. Quindi chi vorrà sostenere l'orale farà l'orale col docente dal quale viene chiamato. Fine. Questo è quanto. I criteri dovrebbero essere gli stessi dell'altra volta, quindi 18 domande e risposta chiusa. Poi se dovesse esserci qualche cambiamento strada facendo ve lo diremo, perché non ne abbiamo ancora parlato esplicitamente con i miei colleghi. Poi per processi culturali l'ultimo appello utile è il prossimo per me. Dopodiché credo che dobbiate informarvi in segreteria se non dovete seguire anche le ore del professor Federici per fare l'esame con lui. Questo non ne ho idea di che cosa succede delle firme e delle ore, perché non mi ero posto il problema a monte. Però di fatto, essendo il mio ultimo appello in quanto titolare di cattedra, io dopo aprile non ho più voce in capitolo. Poi bisognerà vedere insomma che succede. Poi libri, quelli di sociologia dell'ambiente l'abbiamo visti, questi sono quelli di sociologia del lavoro. Altro manuale del mulino, piuttosto semplice da reperire, Lavoro e organizzazioni di Fiona Wilson. Lavoro e organizzazioni. L'altro libro è inutile che ve lo faccio vedere perché sono in inglese, ma si chiama L'uomo flessibile di Richard Sennett, con due N e due T. Sennett, come Max Sennett, quello del cinema muto, anche se non credo che serva a nulla dirlo, secondo me, magari c'è un qualche cultura. Quindi due testi, uno un manuale, lavoro e organizzazioni, uno un testo di riflessione sulle conseguenze del precariato sul carattere, un testo molto bello. Il docente è un professore della London School of Economics, è uno penso dei sociologi più intelligenti che calcano la faccia della terra al momento, per cui insomma credo che valga la pena di dedicargli un po' d'attenzione. Ecco qui l'uomo flessibile. Non so che farà Fabrizio con i libri, non ne abbiamo ancora parlato, poi comunque vediamo. Tutti
del mulino?
No, Feltrinelli il secondo, il primo è del mulino, il secondo è Feltrinelli. Allora, dovrei aver detto tutto sulla logistica, mi dimentico qualcosa? Non mi pare. Sì, sì, l'esame è esattamente uguale a quello dell'ambiente, saranno due ovviamente. E basta.
Quindi la casa editrice del secondo libro?
Feltrinelli. Allora, sociologia del lavoro, come dei fenomeni politici, non è dei fenomeni economici, eccetera, eccetera, non mi ricordo come li chiamo, è, come dire, un tema che tratto da anni in altri posti, per cui ci trovo un tantino più a mio agio, che non per l'ambiente, che invece è una novità assoluta. Ma, come sempre, c'è un problema di impronta, ovviamente, no? Mi pare abbastanza chiaro che il taglio che voglio dare a questo discorso è un taglio estremamente attuale, nel senso che noi oggi ci troviamo effettivamente nelle condizioni di dover dire che tutto ciò che potrei insegnarvi manualisticamente non funziona. Infatti c'è questa piccola cosa da tenere presente, ovvero dire che la grandissima parte delle teorie dell'organizzazione, del modo in cui le teorie dell'organizzazione si sono incarnate in sistemi e in organizzazioni pratiche esistenti, eccetera, eccetera, è chiaramente viziato piuttosto radicalmente alla base da quello che abbiamo finito di dire l'ora scorsa, ovvero sia dal fatto che noi ragioniamo in un modo economicistico. E in questo caso l'aggettivo è importante dire economicistico, perché economico non è quello che noi ragioniamo, non è il modo in cui noi ragioniamo. Economico è meglio, economico ha senso. Noi ragioniamo in modo economicistico, ovvero sia avendo fatto una serie di scelte di semplificazione a monte. Stavamo discutendo con un paio di vostri colleghi prima sulla difficoltà che abbiamo a ragionare con criteri non così strettamente strumentali. Uno è l'esempio che abbiamo appena visto, quello del problema ambientale. Se noi sottoponiamo il problema dell'ambiente a una pretesa di profitto, purtroppo, chiaramente, stiamo muovendoci in un modo astratto e stupido di pensare. Ma questo è esattamente quello che noi facciamo in tutti i campi. In tutti i campi noi abbiamo creato un sistema che pare verosimile, ma che poi di fatto non lo è. E il fatto che non sia verosimile credo che sia perfettamente esemplificato dalla questione dei prezzi, quello che dicevamo poco fa. Con che criterio io nel prezzo di qualcosa non inserisco il consumo di risorse non rinnovabili che sto facendo? Prendete tutte le nuove tecnologie, le batterie al litio, il cadmio, tutti i grandi componenti nobili che stiamo utilizzando nelle nostre tecnologie. Costano un tot a estrazione, ma noi li paghiamo un tot a estrazione perché valutiamo solamente le spese che abbiamo per tirarli fuori. Non stiamo pensando al fatto che ogni piccola parte che io tiro fuori è una parte che non c'è più. Se io volessi ragionare in modo economico dovrei riflettere su questo, che sia una risorsa non rinnovabile dovrebbe avere un prezzo crescente man mano che io la intacco. Sarebbe economico. È quello che farei a casa. E siccome economia significa arte della casa, è da oikos. E il divertente è che è la stessa radice di ecologia. Economia e ecologia dovrebbero essere vicine. Quindi oikos vuol dire casa, ed è quella che nei vecchi testi di diritto viene indicata come la com'è che si chiama? L'arte del buon padre di famiglia. In molti articoli di diritto privato uno dei parametri è questo, ovvero sia se ci si è comportati come il buon padre di famiglia si è fatto bene grazie al ciuffolo. Infatti è quella l'idea. Il problema è che noi dovremmo imparare a comportarci come il buon padre di famiglia prima nelle nostre famiglie e secondo poi nella società in cui viviamo e poi nel globo, perché il globo è anche lui da questo punto di vista un sistema che può essere e deve essere considerato. Allora vediamo quante stupidaggini ci sono in questo discorso dei prezzi, perché è interessante. Sono stupidaggini molto relative, devo dire, perché di nuovo vanno interpretate alla luce dei climi culturali e delle convinzioni del periodo in cui sono state formulate. Ora, l'economia, come vi ricorderete, nasce come scienza intorno al 1800, fine 700 da quelle parti, no? I grandi autori sono Ricardo, Smith, che era a fine 1600, insomma comunque il tempo che tutto questo venga a sedimentarsi, ci troviamo con l'economia che è una scienza, pure lei illuminista. Allora, scienza sempre tra virgolette per quello che vi ho detto, perché di scienza non ha assolutamente nulla, però comunque diciamo che è una scienza, meglio disciplina. Allora, l'economia è una disciplina di questo genere. Gli economisti classici, appunto Smith e Ricardo, che sono i nomi più noti, che sono quelli con i quali poi la prenderà Marx, ovviamente, che era anche lui un notevole economista, quando si tratta di cominciare a stabilire quali sono i limiti della disciplina economica, lavorano molto di immaginazione, se vogliamo, no? Per esempio, dicono che il problema delle materie prime non è un problema, perché tanto le materie prime sono finite. Ma io da Smith e Riccardo nel 1700 me lo posso pure aspettare, è quello che vi ho appena detto. Noi veniamo da una rappresentazione del mondo nel quale il mondo, ecco, è arrivato il segnale, scusatemi, nel quale il mondo è infinito. Non c'era segnale. Allora, dicevamo, il mondo è infinito e quindi ovviamente il mio problema con le risorse non è un problema, le risorse saranno sempre lì. Batte la pesca da parte di Smith e di Riccardo che un bel giorno ci sarebbe stato un impianto industriale globale tale da finire le scorte di materie prime. Poveracci, sarebbe chiedere un po' troppo a loro, ma a quelli di oggi no. Quelli di oggi cominciano a saperlo che le materie prime finiscono, gliel'hanno detto, gli è giunta voce, no? Però di fatto ancora questo discorso della particolare attenzione che noi dovremmo rivolgere alle risorse non rinnovabili non c'è. Come non c'è il discorso dei rifiuti. Il discorso dei rifiuti la scienza economica classica non lo prende mai in considerazione. Che so, credimi. Che gli frega allora? Anche lì il mondo era talmente grosso, il sistema industriale talmente piccolo, che prima che si dovesse prendere in considerazione i rifiuti troppa acqua aveva da passare. Il problema è che questa acqua è passata. E noi siamo arrivati con i rifiuti fino a qui, di nuovo. Ma anche questi, la scienza economica non li considera. Nelle trattazioni normali di micro e macroeconomia, questi valori vengono chiamati esternalità. Una risorsa, una soluzione veramente molto elegante. Ovvero sia cose delle quali si deve far carico il sistema sociale, non l'economia. Si sa per quale motivo. Buio totale su questo, però di fatto funziona così. È un problema nostro, rifiuti, non è un problema degli economisti. Perché sennò gli economisti dovrebbero cominciare a computare, no? Il problema dei rifiuti nel calcolo dei costi, il problema delle risorse nel calcolo dei costi, tante cose. Avrebbero delle difficoltà, perché vi faccio presente che non solo non è considerato il problema dei rifiuti, ma noi investiamo particolarmente su cose del tutto inutili. C'è una parte intera della disciplina della vendita e dell'economia che si chiama packaging, che è l'arte dell'involucro. Allora, se voi prendete una batteria a litio, di quelle formato pasticca, ve la danno in un blister che è grosso dal microfono alla mia mano, dove c'è molta plastica, tanta carta e un 35esimo di batteria, la quale batteria peraltro si butterà dopo 3 mesi perché finisce. Per cui voi comprate, con quell'acquisto, il 95% di immondizia. Sì, non c'è altro. Non so se questa cosa è chiara. Voi nel momento in cui fate un qualunque acquisto in linea di massima oggi, comprate insieme al prodotto, in larga misura, immondizia. Ma di più, nel nostro tipo di idea, nel nostro tipo di sistema, che è il famoso consumismo, voi in pratica non fate altro che comprare spazzatura a diversi stati. Perché voi non comprate un oggetto perché duri, ma comprate un oggetto per poterlo buttare fra un po' e comprare un altro. Questo è il problema. Quindi di fatto voi comprate spazzatura. Per questo Wall-E è geniale, per questo Gomorra chiude, secondo me, in modo geniale sul problema dei rifiuti. Perché il problema dei rifiuti è il problema della nostra cultura. Noi abbiamo una cultura che è fatta solo di rifiuti. Perché nel momento in cui io il prodotto lo costruisco da prima, progettandolo in modo che si rompa dopo un certo periodo, io sto costruendo spazzatura. E basta, non c'è altro da dire. E questa si chiama obsolescenza programmata, per chi non è al corrente. Ovvero sia vuol dire scegliere dei materiali che notoriamente, dopo un certo utilizzo, si rovinano irreparabilmente. Voi prendete un autoradio di oggi, pesa il 30% meno di quello che pesava 10 anni fa. Autoradio di 10 anni fa ancora funzionano, autoradio che compriamo oggi fra 3 anni è buttare, perché è tutta plastica dentro. sono tutte levette molto esili, sono tutte molle che si scaricano, sono tutti oggetti che sono stati progettati apposta per poter essere rotti e sostituiti. Quindi, come vedete, è un problema di impostazione mentale che crea dei problemi, non è il problema dei rifiuti in sé, perché i rifiuti in sé, bene o male, sarebbero concepibili. Il problema è che noi lavoriamo nell'ottica della produzione dei rifiuti, capite? Noi non pensiamo che comprato quell'oggetto per un lasso di tempo N, come si faceva prima, tu quell'oggetto te lo tieni, lo usi fino a che non lo sfinisci, poi lo ripari e poi dopo finché non è esaurito continui a usarlo. In quell'ottica chiaramente il packaging avrebbe un senso diverso, se butti soltanto il packaging ma il prodotto lo tieni ad libitum. Oggi no, oggi il prodotto è concepito inizialmente per essere buttato e perché se ne compri un altro che verrà buttato pure lui. Per cui di fatto le merci oggi non ci sono più, c'è solo spazzatura. Immondizia a diversi livelli di elaborazione. Quindi non puoi far finta che il problema dell'immondizia non ci sia, perché è quello. Nel momento in cui tu non computi il costo ambientale che ciò che tu produci provocherà, tu stai barando, perché quel costo non è che non c'è, lo paga qualcun altro. Questa è l'esternalità, lo paghiamo noi. Lo paghiamo quelli che muoiono di tumore, quelli che diventano sterili, tutta una serie di casistiche di cui ci sono centinaia di migliaia di esempi in rete, basta andarsi a cercare, non è un problema. Per esempio c'è una tribù di eschimesi che vive accanto a un sito in cui buttano tutto pattume tecnologico, e ci si è accorti che il risultato di questo sversamento di una serie di materiali pregiati, tra virgolette, nell'ambiente fa sì che le donne concepiscano solo figlie femmine. Per questo gruppo di eschimesi è praticamente finita, perché mancando i maschi la riduzione è antipatica. Ma basta la pesca, come facevamo a immaginarcelo noi, no? Questa è la famosa storia delle aspettative, delle capacità di previsioni, progetti di che? Che vogliamo progettare? Non abbiamo la più pallida idea del modo attraverso il quale stiamo influenzando l'ambiente. Non abbiamo la più pallida idea di quello che ci sta capitando per colpa di quello che stiamo facendo all'ambiente, da un punto di vista anche economico. Avrete letto che chiunque va a farsi le analisi del sangue, se si fa delle analisi accurate, nel sangue ci trovate tutto, dalle vernici ai solventi chimici, ai componenti non smaltibili che si sedimentano nel fegato, nel pancreas, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto questo non perché noi succhiamo bulloni, ma perché noi siamo esseri permeabili. Noi abbiamo una serie di luoghi comuni con i quali ci autorappresentiamo, cosa che credo di avervi detto ripetutamente, ma uno di questi è che fra noi e il mondo c'è una distanza. La pelle ci protegge. Ora, il problema è che la pelle invece non ci protegge per niente, perché la pelle è permeabile. Sono membrane, e le membrane fanno uscire e fanno entrare. Quindi tutto ciò che c'è in giro, le vernici, i componenti che vengono usati nella costruzione degli immobili, le carte, tutto, le colle, gli scappamenti, tutto questo rilascia nel mondo, rilascia nell'atmosfera, rilascia nell'aria delle particelle che non è che restano lì, ma ci si incollano addosso e passano nel nostro organismo. Di tutte queste 150.000 rotte materie, componenti chimici nuovi fatti da noi nella nostra attività tecnologica, non si conosce alcun tipo di conseguenza, perché nessuno l'ha mai investigata. Noi lavoriamo sulle medicine perché quelle le mandiamo giù e di conseguenza, ma nessuno si è mai posto il problema del tipo di vernice con cui rifinisci il gioco di tuo figlio, che tipo di conseguenze può avere sul gioco sul tuo figlio, perché tu pensavi che quella vernice rimanesse sul gioco e tuo figlio stesse lontano dal gioco, invece no. Non c'è, questa è tutta una relazione, la famosa Wechselwirkung di Zimmel, l'azione reciproca, non funziona soltanto fra noi, funziona anche con l'ambiente. Se tu vivi in un posto dove ci sono gli infissi d'amianto, te becchi il tumore, anche se non lecchi i muri. Funziona così, non serve, non è necessario succhiarsi un pezzo di intonaco per beccarsi una malattia, basta viverci dentro, respirarlo, averlo a contatto, perché noi siamo permeabili. Questa è un'altra di quelle cose che si è un po' perse di vista. La progettazione dell'uomo occidentale ha perso di vista questo dettaglio, per il quale forse se faceva meno materie ma controllava un po' meglio quello che faceva non sarebbe stata una cattiva idea. Oggi, tanto per cambiare, è un po' tardi. Per quello vi dicevo che anche il cibo biologico lascia un po' il tempo che trova, perché il cibo biologico controlla alcuni parametri, ma che ne sa di quello che scorre nell'acqua, che ne sa di quello che scorre nell'aria, che ne sa di quello che c'è nel pavimento, nel terreno? Non è così facile. Capite? Quello è il problema. Per cui uno dei punti centrali è questo, però sì, l'economia oggi è quanto di più stupido. È quella famosa intelligenza cieca di cui parlava Morazza, vi ricordate, no? Per cui vi dico che le categorie di quel libro continuano a essere estremamente attuali anche da questo punto di vista. E soprattutto si rifiuta di prendere in considerazione le conseguenze di quello che fa. Questo è il punto. No? Rifiutarsi di computare il costo ambientale che viene causato dagli scarti, dai residui e dall'immondizia, dai rifiuti, è un far finta, nascondere la testa sotto la sabbia, ma non è una strategia sana e intelligente. Come dicevamo poco fa a proposito del prezzo ecologico, il prezzo ecologico è un prezzo che paghiamo tutti. Non si capisce perché una parte lo debba pagare l'industria e tutto il resto lo paghiamo noi, quello di cui non parliamo, perché poi noi lo paghiamo con la pelle, non lo paghiamo solo coi soldi, no? Lo paghiamo con tutte le tasse, con tutte le spese che servono per gestire gli ospedali pieni di gente che soffre, lo paghiamo con tutte le spese che servono a rimettere a posto le strade, con tutte le frane, con tutti i rimboschimenti, tutte quelle cose, non è che non le paga nessuno. Questo è il problema. L'economia l'ha perso un po' di vista questo discorso, pare che quelle avvengano da un'altra parte, come dicevamo prima, l'ambiente è altrove, no? Rispetto a me non è un problema, no, quelle avvengono per colpa loro anche, perché siamo tutti nella stessa barca anche qui. Quindi noi le paghiamo e come? Non le paghiamo quando andiamo a comprare? Sembra qualcos'altro, all'apparenza non è vero, ma di fatto lo è e come? Perché noi paghiamo costantemente questa spesa. In modo più o meno equilibrato, in modo più o meno condiviso, ma stiamo costantemente pagando gli errori degli economisti. E le strategie dell'industria che tende costantemente a far cosa? A massimizzare i suoi profitti senza porsi problemi né di etica né di ambiente. Quindi l'azione razionale rispetto allo scopo è un'azione razionalistica rispetto allo scopo, nella migliore delle ipotesi non ha niente di razionale, perché razionale vorrebbe dire prendere effettivamente in considerazione tutto ciò che viene chiamato in causa. Però questo, come vedete, è perfettamente un esempio del modo in cui noi normalmente ci comportiamo, però siamo certe cose non le vediamo proprio, non ce ne rendiamo conto, quindi non le mettiamo nei progetti, quindi facciamo dei progetti che, guarda un po', alla fine funzionano o portano molte più conseguenze nefaste di quelle che avevamo immaginato. Dopodiché tutti i bravi direi, chi poteva immaginare, l'hai preteso tu di fare un progetto, mica io. Sei tu quello che ha detto che se avessi fatto 1, 2, 3 poi sarebbe successo 4, invece qui è successo 22, che volevo fare? Ne parliamo? Quindi da questo punto di vista evidentemente il problema dell'ecologia dell'azione, come dicevamo anche prima con un vostro collega, è un problema che va ripreso e rivisto, perché evidentemente qui stiamo parlando di questo, stiamo parlando di conseguenze impreviste, stiamo parlando di pecche nella nostra capacità di previsione del sociale, del reale. Noi non sappiamo quello che succede, noi ci illudiamo di sapere. E qui il famoso letto di Proguste, come dicevamo l'anno scorso e come ridiciamo adesso, è fondamentale, perché noi l'abbiamo fatto bello chiaro il letto di Proguste. Il letto di Proguste è quello nel quale se le cose non sono economicamente paganti non ci sono, vengono tagliate via, resta soltanto quel pezzo lì. Quindi sopra taglio le risorse, sotto taglio i rifiuti, perfetto. Peccato che funziona. Quello è il problema. No? Quindi ogni problema e ogni tipo d'approccio a quello che è la sociologia del lavoro, la sociologia dei fenomeni economici, va interpretata e messa in prospettiva secondo questa prospettiva, che è quella dell'economicismo, che è un'altra veste dell'utilitarismo di cui parlavamo prima. Ovvero sia, l'economicismo è valutare qualcosa esclusivamente in termini di profitti e ricavi. Solo questo. Massimizzandoli, evidentemente. Se io avessi un'ottica ecologica in questo tipo di discorsi, il problema degli sversamenti di materie dannose non potrei affrontarlo come lo affronto oggi. Per molti versi. Non so se ne sapete qualcosa, però succede questo, che i clan di Camorra dell'Alto Kazakhstano a un certo momento hanno deciso di sfruttare questo discorso dei rifiuti trovandosi un sacco di spazi nei quali poter intombare questi rifiuti. Noi ci andiamo sempre con i clan camorristici perché sono loro i cattivi, però che cosa succede? Che a un certo punto il clan camorrista manda un suo emissario al nord in un'industria X e gli dice: senti, tu per smaltire i liquami del trattamento delle pelli spendi un euro a tonnellata, io ti faccio spendere 20 centesimi. Che fai tu, industria del nord? Tu, industria del nord, hai un qualche motivo per interrogarti sul tipo di smaltimento che verrà fatto?
No,
tu sei, sono delle esternalità, non sono un tuo problema. Per cui tu risparmi 80 centesimi a tonnellata che ti permettono di tenere i prezzi più bassi e sei competitivo. Economicamente non fa una piega. Peccato che paghiamo tutto noi quello che tu risparmi, ovviamente. No? Perché qui non parliamo di tecniche di sversamento dei rifiuti, ma parliamo di gente che ti ha rifiuti e li butta per terra, inquinando falde acquifere, rovinando territori, impedendo qualsiasi genere di agricoltura decente, non dico biologica, ma parlo di decente. Non solo, ma il bello di questa faccenda, che culmina, credo, è che quello che lo sversa ci vive sopra. Quindi non è da dire che lo fa sapendo quello che sta facendo, gli manca completamente la dimensione. Non so se mi spiego. I boss vivono sui bidoni di materiali pericolosi. Le ville le hanno costruite sopra le discariche. Però non stanno da un'altra parte, però hanno una villa. Quando vi dicevo che abbiamo un problema di prospettiva ambientale, e questo è il punto, noi non ci riusciamo a concepire viventi in un ambiente. Noi siamo astratti e quindi possiamo vivere dappertutto. Possiamo vivere su qualunque tipo di terreno, tanto non ci fa né caldo né freddo, poi tra 10 anni vomiti i polmoni. Però è così. Io credo che sia quanto di più indicativo in assoluto questo, perché ti dà la misura del fatto che non lo capiamo. Quando vi dicevo che c'è una comprensione superficiale, una comprensione profonda, questo è evidentemente un problema di comprensione, perché nessuno nelle sue facoltà mentali farebbe crescere i propri figli su una bomba orologeria. Credo, perlomeno ero rimasto a questa cosa, né ci vivrebbe lui. No? Bisogna essere pazzi, direte voi. E sono tutti pazzi? O c'è un problema di rappresentazione? E poi anche, è solo colpa loro? Se nessuno gli desse rifiuti da buttare, che farebbero i clan? Che svetterebbero? Se ci fosse qualcuno che in un momento di lungimiranza si ponesse il problema del come mai risparmio 80 centesimi su un euro, no? Probabilmente questo non accadrebbe. Per cui è inutile che noi ce la viviamo sempre con i cattivi, perché i cattivi sono cattivi, ma sono cattivi così perché fa comodo a tanta gente. Se voi leggerete Gomorra di nuovo l'anno prossimo, se lo rifacciamo, vi renderete conto che il sistema di Gomorra è il sistema economico, non è altro. Gomorra è funzionale e ha il potere che ha perché è funzionale al sistema economico, non ad altro. E il problema dov'è di conseguenza? Il problema è che noi abbiamo un'economia che non ha una dimensione etica, assolutamente, perché è ovvio che qui c'è un problema di etica, no? È ovvio che ci sarebbe da emettere un giudizio giusto o sbagliato a prescindere dal costo, perché li siamo da capo a 12, altrimenti è ovvio che mi conviene fare un buco per terra e versarci la roba, no? Risparmio. Il problema è che è sbagliato, esattamente come è sbagliato risparmiare su quelle che sono le spese ambientali. È una posizione etica, non è una posizione utilitaristica. Da un punto di vista utilitaristico non possiamo far altro che continuare sulla strada che stiamo facendo. È lì che bisogna battere, perché il mondo non funziona così, e noi siamo arrivati al capolinea di questo tipo di ragionamento, il ragionamento per cui il mondo c'è solo perché ci è utile, perché dobbiamo essere utili anche noi al mondo in certi momenti, cosa che invece non siamo riusciti a fare da un sacco di tempo a questa parte. Quindi il problema è comprendere questo, ovvero sia comprendere che tutto ciò che ci circonda viene da una visione dell'economia miope, perché la visione economica corretta, quella ragionevole, sarebbe una visione che prende in atto e in conto tutti i costi e tutti i benefici, non solo quelli che fanno comodo. E qui Marx credo che ci potrebbe dire un sacco di cosette e senza sbagliare di granché, tra l'altro, no? Perché si tratta di una forma del plus valore questa, chiaramente, perché l'industria si mette in tasca dei soldi che paghiamo noi, non è che li pia da qualche altra parte. Io vorrei che questo fosse chiaro, cioè non c'è un qualcuno che stampa dei soldi e glieli dà, sono soldi nostri che diamo per, non so, coi famosi SMS che ci sentiamo molto in gamba per aver dato, che ci vengono sottratti con le tasse, con una serie di balzelli che non conosciamo, con delle spese delle quali non abbiamo ben chiaro che cosa significhino, ma sono soldi nostri, non di qualcun altro. Questo è, e funziona a livello mondiale questo. Non è soltanto un problema nostro, è un problema generalizzato, perché noi abbiamo esportato questa geniale visione del mondo un po' dappertutto, tanto è vero che dov'è che abbiamo dei grossissimi problemi ambientali? In Cina, che teoricamente non dovrebbe avere granché a che fare col nostro sistema di ragionamento, negli Stati Uniti, Cina e Stati Uniti non dovrebbero avere lo stesso tipo di approccio all'ambiente teoricamente, visto che sono due regimi completamente diversi, ci dicono perlomeno, però guarda caso dal punto di vista ambientale sono disastro entrambi, India un po' meno, invece delle resistenze religiose un po' più marcate, ma comunque anche lì non è facile portarla avanti. Sud America, non ne parliamo, Brasile, sul vento della foresta dell'Amazzone, eccetera eccetera eccetera, no? Quindi il problema è questo, ovvero sia è cominciare a rendersi conto che noi siamo in un sistema omnicomprensivo nel quale tutto ciò che esiste esiste solamente perché è in grado di generare un profitto e altrimenti viene considerato inutile o ininfluente. Siccome questo punto di vista è sconfitto dalla prova dei fatti, il nostro problema è come facciamo a muoverci d'ora in poi in un sistema del quale non capiamo più nulla, perché come dicevano i vostri colleghi è difficile oggi ragionare in modo non economico o non economicistico. È difficile pensare di poter fare qualcosa gratis, è difficile pensare di poter fare qualcosa perché è bello farla, no? Pensate soltanto all'università. L'università si fa perché poi si lavora, non perché è importante sapere le cose. Quello è un lusso che non ci possiamo permettere, non si riesce a capire perché, però l'idea generale è questa: l'università la si fa per un motivo utilitarista, perché così si potrà lavorare dopo. E tutto quello che io imparo all'università, di conseguenza, come mi avete brillantemente dimostrato quest'oggi, lo uso forse soltanto quando lavoro, perché a me non serve l'università per vivere. Questo è il problema, invece, che l'università serve proprio per vivere, come tutto il resto della cultura. La cultura deve essere qualcosa che vi permette di vivere, poi di lavorare. Anche qui siamo nella sopravvivenza. E pensare che il sapere sia qualcosa che serve soltanto è sbagliato. Come pensare che la sanità sia qualcosa che deve generare un profitto? Ma da dove? Dove è detta questa cosa? Chi l'ha scritta? Con quale logica me la argomenti? Parliamone. Non c'è una logica in grado di argomentare una stronzata del genere, eppure la facciamo, la stiamo facendo da anni. No? Quindi, questo è il problema. Il problema del lavoro, dell'economia di oggi è questo. Che sulla base di questo sistema di connessioni, che sono delle connessioni del tutto errate, noi ci stiamo imponendo dei comportamenti che sono lesivi, non soltanto da un punto di vista della sanità, ma anche da un punto di vista della sostanza soggettiva, dell'identità, della capacità di comprendere il mondo, della capacità di porci nel mondo. E l'uomo flessibile sarà esattamente questo. È un inventario di tutto quello che comporta essere flessibili, perché cos'è la flessibilità? La flessibilità è una richiesta che il sistema economico ti fa a che tu sia disponibile a mettere a suo servizio la tua forza lavoro in qualunque veste e forma e luogo ti venga richiesta, no? Che è quello che puoi immaginare un sistema che non ha una collocazione spaziale, che tu lavori a Milano o lavori in Sicilia o lavori in Marocco o lavori in Brasile, è uguale, lavori, fine. E devi essere disposto ad andare in Brasile, in Francia, dovunque ti venga richiesto. come se tu non esistessi in uno spazio, in un contesto, come se tu non avessi parenti, non avessi amici, non avessi radici, come se tu non esistessi. Tu sei forza lavoro. Marx sarebbe entusiasta, penso io. Il proletario espresso nella sua forma più nuda. Non c'è nient'altro, non c'è una qualità, non c'è niente, sei misurabile. E come tale applicabile dove capita. Solo che questo ovviamente si è pensato a tutto quello che abbiamo detto sulla cultura soggettiva, sui problemi dell'identità, eccetera, 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 non è che non abbia conseguenze. Ha conseguenze. Pure lì paghiamo noi, perché così loro sono contenti e riescono a fare i giochetti e tutte le stronzate che fanno normalmente. Per cui diciamo che questo è lo sfondo generale della questione. Ora, avevamo, se non erro, forse già accennato a un problema abbastanza marcato che c'è in questo campo, ed è quello del lavoro. Si chiama sociologia del lavoro, parliamo un momento di lavoro. Ora, che cos'è il lavoro? La cessione di manodopera in cambio di denaro. Efficace ma un po' freddino. Ci vogliamo mettere qualcos'altro? Vi ricordate status ascritti, status acquisiti? Torna tutto, una cosa insopportabile. Ecco. Allora, dal nostro punto di vista, questa nuda definizione corretta della vostra collega va un po' rimpolpata, perché noi siamo quelli che presumono che il lavoro sia anche uno dei principali strumenti di espressione di sé. Nobili dall'uomo, ecco, questo è il punto. Ora, è vera questa cosa, o perlomeno è sempre stata vera?
In tanti passati chi lavorava veniva considerato...
Sfigato? Esatto.
Il nobile non lavorava.
Allora, il nobile non lavorava. Allora, questa cosa è interessante, perché noi, tanto per cambiare, diamo per scontate delle cose che non sono scontate per niente, no? Vi faccio presente che negozio deriva dal latino negotium, che vuol dire negazione dell'ozio, il che nell'ottica dei latini, per i quali l'ozio era la cosa migliore che si potesse fare, figuriamoci come sono cambiate le cose, indicava uno sfigato, però se lavoravi eri proprio iellato. Tant'è vero che a Roma c'era una media di un giorno festivo ogni due. Poi dice perché vorresti tanto tornare all'impero, non so io. Perché lavoravano così quando proprio toccava, e quelli che lavoravano poveracci, nel senso che erano proprio veramente le ultime ruote del carro, non è un caso che la gran parte dei lavori li facessero gli schiavi, no? Quindi che vuol dire? Vuol dire che nella prassi della nostra cultura, fino al 1700, lavoravano solo quelli ghiellati, gli altri no. Non era così nobilitante lavorare, anzi, viceversa, tant'è vero che uno dei punti critici della questione è la famosa regola benedettina, ora et labora, no? Ora, siccome noi sappiamo che la nostra religione tende a essere un po', come dire, di sacrificio, è evidente che il fatto che si lavori non voleva dire nell'ottica di San Benedetto che te godi una bella giornata, ma che te fai in culo così, e paghi, e soffri. Quindi quel lavoro era il lavoro brutto, capite? Non è che lui diceva no, edificati adesso, preghi e ti edifichi così vieni su meglio, ti nobili, non ci pensava per niente, era una penitenza come un'altra, utile ma una penitenza. Per cui la logica dalla quale noi veniamo sarebbe quella che non lo voglio il lavoro io, per carità di Dio, evitiamolo sto lavoro. Com'è successo che improvvisamente chi non lavora non fa l'amore, il lavoro nobilita l'uomo, e tutta questa serie di espressioni che tradiscono un clima, no? Voglio dire, tutti voi siete avvelenati per lavorare. Comprensibilissimo, visto che toccherebbe anche mangiare, ma ci sono tanti modi di mangiare, no? Nella vecchia cultura europea si coltivava la terra, si andava in giro a piedi, si faceva l'elemosina, si rubava, ancora oggi questo parecchio, però comunque voglio dire, il lavoro non era quello che ti veniva immediatamente in testa. Se ti ponevi il problema come faccio a sopravvivere fino a domani, c'avevi un sacco di opportunità, e il lavoro era proprio l'ultima che ti mettevi, perché il lavoro ce l'avevamo qui. Allora, che diavolo è successo? Per cui noi invece siamo così lavorocentrici, siamo talmente lavorocentrici da ritenere che il lavoro dica di noi chi siamo. È un bel salto culturale questo, se vogliamo riprendere l'ottica dei processi con la quale abbiamo fatto lezione, no? Non è così semplice che uno via e defunto un bianco, ti è colpo di teatro.
Ormai però
No, ma il sogno proibito prima era di non lavorare proprio. Quello c'è cioè, stato come un diventato, cioè, comunque è un cambiamento, voglio dire. Ok, allora qui c'è questo punto che è effettivamente da tenere presente, ovvero sia il fatto che se non lavori non mangi, via di massima, e che effettivamente ha un suo peso. Però, voglio dire, ripeto, com'è successo che improvvisamente un lavoro, se non lavori non mangi, quando prima tutto sommato non funzionava così? Per tutti, perlomeno. E qui dobbiamo risalire a un momento storico che vi ricorderete, immagino, che è quello della rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale ci ha rotto le scatole in un modo che se uno ci pensa c'è cioè di che mettersi a urlare proprio. La rivoluzione industriale cosa significa? Abbiamo parlato, se non erro, l'anno scorso, però riprendiamo il discorso perché effettivamente è abbastanza interessante da fare. Rivoluzione industriale significa soprattutto inizio della razionalizzazione, nascita dell'organizzazione. Dal nostro punto di vista è questo che ci interessa al momento. Fino alla rivoluzione industriale le cose erano molto più tranquille. C'era tempo. C'era talmente tanto tempo che quando partivi per andare a fare un viaggio, portavi una nave in Cina, se non avevi ricevuto notizie per i primi 6-7 mesi non era un problema. Figuratevi, no? Adesso abbiamo il tempo reale. Che cosa succede però? Che quel tipo di organizzazione così lasca, un'organizzazione tra l'altro vi faccio presente nella quale quasi tutti avevano i loro tempi e i loro calendari. Non c'era la misurazione del tempo come ce l'abbiamo noi oggi. Mancava questo discorso, c'erano appena attenti i primi orologi. Tenete presente che gli orologi cominciano a fermarsi nel 1600, dobbiamo risalire un po' più in là. E la rivoluzione scientifica comincia nel 1600, metà del 1600, la nascita della Royal Society e tutte queste cosette qui. E anche l'osservatorio di Greenwich comincia a fine del 600, il famoso meridiano di Greenwich. Perché si chiama Greenwich? È divertente questa cosa. Perché c'era un palazzo a Greenwich in cui Re Carlo I teneva tutte le sue amanti. Poi ci fu la rivoluzione di Cromwell, ci furono i protestanti, tutta quella gente becera, grigia, triste, rigorosa. E quando dopo ci fu la restaurazione, Carlo II non si sentiva di ricominciare pure lui ad avere un serraglio di amanti, e quindi regalò a uno dei primi astronomi quel palazzo, dicendo vabbè mettite qua, perché era un po' fuori mano, quindi era abbastanza semplice poi misurare le stelle, guardarle e via discorrendo. Che fu tra l'altro lo scopritore delle comete, no? Il primo a capire che le comete erano cose che andavano e venivano, perché fino ad ora non aveva capito nessuno. Vedeva una cosa che andava, poi vedeva un'altra che tornava, erano due diverse. E lui gli disse, ma cos'è la stessa che sta facendo un giro? Ah, molto divertente questa cosa. Quindi Greenwich si chiama così non per, semplicemente per caso. Non è che c'ha una significanza particolare, però siccome siamo etnocentrici, quando dici da dove comincio, da qui, ovviamente. Quindi Greenwich diventa il meridiano zero della nostra cultura, quello intorno al quale noi facciamo ruotare tutto quanto. Era un caravanserraglio di puttane, divertente. Sono quelle cose che ti danno un attimo la misura dello spessore della nostra cultura. Vabbè, comunque, stavamo dicendo di conseguenza che c'è questo problema della precisione, no? Perché finché noi abbiamo un sistema pre-industriale, come accade questo sistema preindustriale? Cerchiamo di figurarcelo. Arriva il mercante valoroso che sta sciroppato tutta la strada della seta fino in Cina e quindi è andato a prendere delle materie prime assolutamente rare e care, pregevoli, eccetera, eccetera, e porta queste materie prime dove? Le porta in giro per una regione dove ci sono persone che sono in grado di cucirle, di prepararle. Quindi dalla materia prima passiamo ai prelavorati. E questo dove accade? Accade a casa della gente, nel senso che nella economia primaria, no, quella agricola, tutti quelli che hanno un pezzo di casa, un pezzo di terra, quelli che hanno una pieve, quelli che hanno un casale, non solo fanno i contadini ma tessono pure. Se tessono le cose loro prima di tutto, le famose vesti rozze, quelle di lana grezza, di cotone, eccetera, eccetera, e poi se capita lavorano anche per il mercante. Quindi il mercante porta a loro, dopo che si è fatto questo viaggio che prendeva un sacco di tempo, un rischio infernale, eccetera, eccetera, porta queste materie prime, le quali vengono prelavorate per poi essere raccolte di nuovo dal mercante e portate da qualche altra parte dove ci sono i grandi sarti, nelle città in linea di massima, Parigi, Lione, Londra e via discorrendo. Allora, come vedete, non c'è bisogno di una grossa puntualità. Puoi lavorare con calma quando hai tempo. Poi arriva il telaio a vapore. No? Arriva il telaio, arriva la macchina. E la macchina ha una sua forma, una sua norma interna. La macchina non è sottomessa ai nostri problemi, la macchina funziona ad libitum e ha bisogno che le venga costantemente dato ciò che deve essere da lei lavorato e che le venga tolto ciò che lei ha lavorato. Quindi la macchina non è più così flessibile, la macchina diventa un principio organizzativo, ovvero sia il mondo improvvisamente non ruota più intorno a ciò che la gente fa, ma ruota intorno alle esigenze della macchina, ed è un cambio piuttosto drastico. Diventa un cambio drastico perché questo necessita di tante cose, perché l'azienda, l'industria, non ha bisogno soltanto delle materie prime, ma ha bisogno di risorse che le permettano di produrre energia. Ha bisogno di strade che portino le materie prime e portino via ciò che viene lavorato. Ha bisogno di spazi dove venga messo ciò che viene lavorato. Ha bisogno di manodopera umana e di luoghi dove dorma la manodopera umana, perché la manodopera umana purtroppo non si può infilare dentro un cassetto dopo 12 ore che lavora e ritirarla fuori 12 ore dopo. Nel frattempo fa cose, no? E questa manodopera umana non è abituata all'industria, perché non l'ha mai vista, chiaramente, no? Per cui, come vedete, le esigenze dell'industria sono molteplici. Le esigenze dell'industria servono a porre le radici del fenomeno che è il fenomeno più pregnante da un punto di vista sociale del nostro tempo, che è la metropoli. Dove vengono impiantate le industrie, tendenzialmente nasce una metropoli. Perché? Perché bisogna fare spazio, bisogna fare in modo che l'industria abbia ciò che le serve. E non mi dite che non vedete una dimensione religiosa in questo, perché bisogna essere ciechi per non rendersene conto. Nel senso che noi sacrifichiamo la macchina, di fatto. Noi costruiamo un sistema di razionalizzazione che in ultima analisi è un sacrificare la qualità umana alla quantità del prodotto. Quindi è lì che comincia il problema. Come si diceva, le macchine non servono a far lavorare meno l'uomo, come era inizialmente l'idea, ma le macchine servono a produrre di più. E indovina un po' perché c'è questo tipo di impostazione? Perché noi veniamo dalla famosa azione razionale rispetto allo scopo. Perché limitarmi a produrre 30 se posso produrre 300 o 3000? Ci sarebbero un sacco di motivi, però di fatto non l'abbiamo fatto. Noi produciamo il massimo utile, poi quello vedremo in base a cosa si calcola questo massimo utile, però di fatto è questo. La macchina esige, la macchina ha una sua logica autoreferenziale che con l'essere umano non ha molto a che vedere, tant'è vero che, se notate, oggi le macchine prescindono dagli esseri umani, ed è uno dei motivi per cui improvvisamente non serve più lavorare. Questo non ve lo dicono, ma di fatto è così, non serve lavorare. Quello è per un'attività che è soltanto utilitaristica, è un bel casino, perché che lavoro fai se non serve il lavoro? È uno dei piccoli problemi con i quali, altro che i camionisti, si chiama a monte. Allora, come vedete, la situazione è complessa. Quindi che cosa succede? Vediamo un po' meglio sta nascita dell'industria. Nasce l'industria e viene modificato radicalmente, o perlomeno si comincia a modificare radicalmente, tutto il sistema delle relazioni, sia micro che macro, perché qui siamo di nuovo nel problema organizzativo di prima, ovvero sia la nave famosa ma arriva con 2 mesi di ritardo. Prima, tutto sommato, avevo un po' di patema, adesso è un casino, perché io mica posso fermare l'industria per 2 mesi, no? Per cui io, per poter far funzionare un'industria, ho bisogno di affidabilità, ho bisogno di prevedibilità, devo poter stimare quanto mi servirà perché questa industria funzioni e devo far sì che questo venga dato all'industria. E gli orologi da questo punto di vista vengono proprio comodi, vengono bene, perché pian piano ci si può cominciare a coordinare. Questo è organizzazione. Organizzazione è coordinamento ai fini della produzione. C'era un vostro collega che poco fa mi ha portato una slide nella quale diceva che la sociologia dell'ambiente ha anche fra le sue cose la sociologia del loisir. Che cos'è sto benedetto loisir? Il loisir è il tempo libero. Quando comincia il tempo libero, secondo voi?
Quando si comincia a lavorare.
Comunque sia appunto la teoria che lavorando poi c'è bisogno del riposo e quindi il tempo libero.
Ok, il tempo libero comincia con l'industria. Pure lui. Prima era un altro mondo, ragazzi. Ma è brutto proprio, è difficile per noi immaginarlo un altro mondo, però prima era un altro mondo. Ovvero sia, prima non c'era un tempo libero perché il lavoro era molto più sciolto nella prassi di vita. Cioè, vivere in campagna significava seguire i ritmi della campagna. Per cui c'erano dei momenti in cui non facevi poco o niente, pensate all'inverno, le giornate di pioggia, che cosa fai? Stessi, prepari le marmellate, grosso modo. E quello in qualche modo era tempo libero, ma non è che era libero da qualche altra cosa, era così. Non so se mi spiego. Cioè la gestione della vita in una economia primaria è una gestione ecologica perché si adatta all'ambiente e ai ritmi dell'ambiente, con tutte le magagne che questo comporta, perché ovviamente dell'ambiente te fa la famosa grandinata proprio lì che stai per fare raccolto, muori di fame. Cioè, questo nessuno dice, che non sto dicendovi che era bucolico ed era bello, però da un punto di vista di correlazione con l'ambiente la campagna funziona. Perché tu nella campagna fai le cose che vanno fatte quando vanno fatte, per cui il momento in cui non fai niente non è che è libero, è che non fai niente. Quindi tu non lo consideri come tempo libero, fai delle feste, fai dei ti trovi nell'aia, racconti cose, crei un tessuto di interazioni, tutto quello che si faceva prima. E poi in certi momenti non lo fai perché lavori tanto, 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 ti distruggi il fisico, spunti, per carità, tutto quello che volete, però da un punto di vista di concepirsi nell'ambiente, la campagna va benissimo. È l'industria che non si concepisce nell'ambiente. È da lì che comincia il problema. Perché l'industria detta i suoi ritmi. All'industria, che sia giorno o notte, che piova o ci sia il sole, che sia inverno o estate, non gliene frega niente. L'industria ti chiede di lavorare 14, 12, 10, 8 ore al giorno. Fine. In turni, no? E nel frattempo che fai? Problema. Che ci faccio io con questa gente che ha smesso di lavorare e adesso ricomincerà a lavorare fra 12 ore o fra 14 ore? Che fanno questi? Questi non sanno che fare, perché non gli è mai successo in vita loro di non saper cosa fare, ragazzi. Mettetevi nei panni di uno che non è abituato a ragionare come noi. Pensate a uno che ha sempre avuto qualcosa da fare. Anche non far nulla, ma era qualcosa da fare nel suo momento. Di punto in bianco non ce l'ha più, c'ha dei momenti della giornata vuoti. Ha il tempo libero. Questo è. Lì nasce. Nasce il tempo libero nello scarto tra il tempo di sonno, di riposo e il tempo di lavoro. Perché non puoi far lavorare la gente 14 ore e poi metterla a dormire 10. Probabilmente gli viene tanto, ma non c'è verso. Perché la gente tende a poter fare anche qualcos'altro, non sa bene cosa, però c'è un problema appunto che gli faccio fare io a questi, e qui nasce un'altra cosa, lo sport. Fino allora lo sport non gli regalava niente a nessuno, dai tempi delle Olimpiadi lo sport era perso, no? Perché tutta sta cura per il corpo da un punto di vista religioso non era una buona idea, perché un bel corpo poi suscita tutti i pensieri, allora è molto meglio essere macerati, puzzolenti e tutto quanto. Ora questo però diventava poco, no? Diventava poco pratico. Perché? Perché appunto un corpo macerato e puzzolente lavora male. Come vedete, cominciamo a mettere in atto dei ragionamenti utilitaristi anche piuttosto marcati. Non crediate che l'igiene è nata perché tutti avevano a cuore il nostro benessere, perché è evidente che non gliene frega un accidente a nessuno. L'igiene è nata perché c'era un problema imperativo di produttività. Perché in tutto questo la risorsa più importante del sistema industriale eravamo noi. Non erano le risorse delle materie prime, non era l'elettricità, non erano gli spazi, erano gli uomini. Tant'è vero che gli stati con molti figli e molta gente erano gli stati più potenti. Ricordatevi il duce e i suoi imperativi delle famiglie numerose. Non è che gli piacevano i bambini, gli piacevano le braccia, e servono braccia per l'industria e per l'esercito. Funziona così. Allora comincia il problema. Prima apro le industrie, cioè butto dentro questi poveracci e questi mi muoiono perché li faccio lavorare 14-16 ore in ritmi assolutamente impossibili, con delle condizioni alle quali non erano abituati, perché se oggi è insalubre figuratevi che poteva essere all'inizio, e questi mi cominciano a morire. Ma io sono utilitarista. Non dico sono una carogna perché sto ammazzando centinaia di persone, mi dico come faccio a farli sopravvivere in modo che lavorino di più? Li curo. Allora comincio a riflettere, prendo queste nuove discipline che stanno nascendo, quindi l'arte medica, eccetera, 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 e gli domando come faccio a far sì che questi mi vengano belli forti e possano lavorare a lungo. E comincio a pensare che le modalità di abitazione non sono esattamente corrette, perché io nel frattempo mi sono trovato a dover gestire centinaia di migliaia di persone e non so come fare, perché vi ricordo che l'unica metropoli del tempo antico era Roma. Poi, e per qui per metropoli intendiamo una città con più di 1 milione di abitanti, poi dobbiamo arrivare al 1820 a Londra. Tra Roma e il 1820 non c'erano le metropoli, c'erano dei posti piccoli, a misura, dove le cose si gestivano abbastanza semplicemente, dove c'erano un sacco di difficoltà, un sacco di problemi, ma non c'erano problemi logistici come quelli di dover far campare insieme 300.000 persone, de punto in bianco. Questo crea una serie di problemi infiniti, no? Problemi di pulizia, di igiene, perché finché c'è un tot di persone che butta il vaso di notte fuori è una cosa, ma quando cominciano ad essere 300.000 dove essere un bel vivere, diciamo, no? C'era un certo tipo di effluvio, eccetera. Allora che cosa fai? Tutto quell'equilibrio precedente che aveva permesso di utilizzare perfino gli scarti delle città in chiave di riciclaggio nelle campagne, perché c'era un perenne andirivieni di carri che portavano via la cacca dalle città e le portavano in campagna, cacca con la quale si concimava, no? Quindi c'era un problema, lì già avevamo imparato a gestirli gli scarti meglio, poi dopodiché abbiamo cominciato a buttarli nei fiumi, come si faceva bene vecchi tempi, e ci siamo persi un sacco di cosette, però comunque tutto questo salta, per cui c'è un problema di igiene, c'è un problema di ordine pubblico, c'è un problema di coordinamento, c'è un problema di controllo. Quindi dal vostro punto di vista è interessante riflettere su questo, tra l'altro. Ok? E io come faccio a ottenere tutta questa serie di risultati? Primo, come vedremo anche in la cegla, quindi nell'altro esame, ma tanto più o meno siamo lì, rifaccio la pianta delle città. Comincio a far sì che nelle città non si faccia più quello che si faceva normalmente nelle città. Domani leggeremo un passaggio di La Cega dei regolamenti di Palermo del 1800, che è bellissimo perché vi dà l'idea di una città viva e vi dà l'idea di come questa città sia improvvisamente diventata un posto dove stai per sbaglio, come le nostre città, dove non fai niente, dove sei soltanto dipendente da qualsiasi cosa, no? Però così controlli quelli che ci abitano. In quel momento cominciano a venire fuori gli indirizzi. Non so se eravate mai posti il problema, ma le nostre città fino alla fine del Settecento non avevano gli indirizzi, né avevano i nomi delle strade. È solo un problema di controllo. E infatti vi dirò che, come vedrete nella cegla, i primi operai che andavano a mettere le targhe con i nomi delle città ci andavano con la scorta dell'esercito, perché gli abitanti delle vie li ammazzavano. Non facevano le proteste, li ammazzavano proprio, perché non volevano il controllo. Una bellissima definizione di La Cegla della città è un insieme di foreste. La città era come è oggi Tokyo. Non so se qualcuno di voi sa come è oggi Tokyo. A Tokyo non ci sono gli indirizzi. A Tokyo ti dicono al canto del sole che sorge, terzo palazzo lì dietro, cose così. Per trovare i posti devi chiedere. E la nostra cultura era esattamente uguale. Cioè tu andavi in un posto e domandavi se sapevano dove abitava X. Quindi prima bisognava decidere se tu eri affidabile e poi vedere se ti facevano o meno arrivare da X, perché X era protetto dal luogo, no? Tant'è vero che chi è, perché fanno la revisione della pianta della città? Per permettere agli esattori di trovare quelli che devono pagare le tasse, perché non li trovavano. Andavano cercando e nessuno gli diceva dove erano, li sviavano, c'erano tutta una serie di posti strani, atri condivisi, sottopassaggi, anfratti, pertugi, le città dovevano essere una cosa assolutamente incredibile, probabilmente non ci riusciremmo a vivere manco morti, noi ovviamente abituati a tutte queste cose a angolo retto, però le città erano così, erano posti dove si viveva. e c'era una fortissima opposizione con il potere, perché il potere veniva visto costantemente come un potere occhiuto, insopportabile, che imponeva dei comportamenti che non erano normali, non erano naturali. Allora, per far sì che questo smetta, che succede? Che la città viene rifatta completamente. Prendete Parigi, no? Il sistema dei boulevard e tutto quanto viene fatto apposta per evitare che si possa sfuggire all'esercito, alla polizia, alle tasse e via discorrendo. E questo è un modo per disciplinare, ovviamente, ma un altro modo per disciplinare qual è? Lo sport, l'attività fisica. Perché? Perché l'attività fisica in quel periodo e fino alla seconda guerra mondiale, quindi parliamo dell'altro ieri, è pubblica, non è privata. Non c'è una palestra dove tu vai perché ti va, ma c'è un preciso obbligo che tu partecipi a tutta una serie di manifestazioni culturali e ginniche. Pensate al ventennio, pensate al nazismo, pensate a tutti quanti quelli che fa, tutti i totalitarismi hanno sempre fatto assemblee negli stadi, coreografie globali, eccetera eccetera eccetera. Perché? Perché lo sport serve a tanti scopi: ti tiene in forma, ti potenzia nella tua performance, quindi sei più produttivo, e ti disciplina. Perché lo sport in gruppo è attività che ti porta a percepirti nel gruppo. E quindi è un preallenamento a un altro tipo di comportamento in gruppo, che è quello militare. Sei già dotato di un certo fisico, di una certa prestanza, di una certa predisposizione mentale, e quindi diventi un buon soldato, dopo che ti ho inquadrato io attraverso lo sport. No? Quindi lo sport è uno strumento di controllo sociale formidabile. E non crediate che oggi questo controllo sociale non c'è più. Oggi il controllo sociale attraverso lo sport è talmente sofisticato che non ha più bisogno di darsi in modo evidente, perché l'abbiamo interiorizzato. Ci andiamo da soli in palestra a metterci in croce, non serve che qualcuno ce lo dica, lo facciamo in modo spontaneo. Non c'è più bisogno che lo Stato se ne occupi, tanto facciamo di nostro, può risparmiare di questo. Però vuol dire aver, come dire, se vi ricordate, aver creato un habitus che funziona da solo. Questo è l'habitus di Bourdieu, non altro. L'habitus è un qualcosa che io mi dico da solo, di cui mi convinco da solo e che faccio tutto da me. Mi metto a dieta, soffro, cammino, corro, faccio la panca, faccio tutte queste cose senza che ci sia uno col fucile che mi dice no, perché secondo me è giusto. Da perché? Però è giusto. Cosa della quale non mi interrogo, tanto per cambiare, ma non interrogarmi è una delle cose che mi vengono meglio, per cui in fin dei conti chi se ne frega. Che ora sarebbe? Ok, direi che ci fermiamo qui per oggi.